Benvenuti a Cooking Podcast, un progetto del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha lo scopo di diffondere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni attraverso un approfondimento delle varie tematiche e rivolgendosi alla comunità politecnica e territoriale. Io sono Fernanda Torre del Comitato Unico di Garanzia. La puntata di oggi sarà volta a conoscere e affrontare il tema delle crisi climatiche correlate alle migrazioni e lo faremo in compagnia di Giorgio Brizio. Buongiorno Giorgio.
Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, come detto poco fa, oggi siamo in compagnia di Giorgio. Lui ha 21 anni, è un attivista per i diritti nell'epoca dei rovesci, ha vissuto a Berlino e a Torino, dove frequenta un corso di laurea in scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione, e da 2 anni si occupa principalmente di crisi climatiche e migrazioni, portando avanti battaglie politiche e opere di sensibilizzazione. Ha scritto un libro, Non siamo tutti sulla stessa barca, è uscito nel 2021 per Slow Food Editore. Direi che possiamo partire con la prima domanda che avrei piacere appunto di farti. Sicuramente siamo di fronte ad una prima grande generazione che si sta battendo per parlare e affrontare il problema del cambiamento climatico. Tu cosa ne pensi?
Beh, noi diciamo spesso che il primo passo per affrontare una crisi è trattarla come tale. Sicuramente siamo la prima generazione che la prende in considerazione come la crisi che climatica, ecologica, ambientale, ma anche sociale, umanitaria, alimentare, che è. Ma siamo anche l'ultima generazione in tempo per provare a fare qualcosa per arginarla. Quindi abbiamo visto nel 2018-2019 l'emergere di diversi movimenti per il clima. I due più conosciuti sono forse Fridays for Future e Extinction Rebellion, che portano avanti due modalità diverse, quindi la partecipazione di piazza e la disobbedienza civile non violenta, per provare a raggiungere però un obiettivo ovviamente comune. E visto che abbiamo parlato, abbiamo detto qualcosa sulla prima generazione, adesso invece c'è un movimento arrivato da poco che invece si chiama Ultima Generazione, no? Che appunto in Italia è Ultima Generazione, Letzte Generation in Germania, Dernière Rénovation in Francia e Just Stop Oil in Regno Unito. L'ultimo è più conosciuto proprio per l'azione, la zuppa di pomodoro sul quadro di Van Gogh, e loro con questo anche nome, insomma, no? Perché è anche l'unico movimento che ha un nome italiano, Ultima Generazione, molto chiaro e più facile da pronunciare per le persone più anziane, che invece con Fridays for Future, ma ancora di più con Extinction Rebellion, fanno un po' di difficoltà. Ecco, provano a lanciare un chiaro messaggio, cioè che è il momento di agire, è adesso, il cambiamento climatico, la crisi climatica è qui e ora, insomma.
Ok, vabbè, innanzitutto grazie per questa prima insomma presentazione.
Spiegazione da nerd dei movimenti climatici.
Giustissima. Allora direi di fare un attimo un micro intermezzo musicale e poi ritorniamo sempre con Giorgio.
Che cosa è successo tra noi? L'aria irrespirabile ormai. Piangi tanto, dicono è colpa mia. Stiamo bruciando e non è gelosia. Mi manca il tuo respiro, lo sai. Il caldo che divampa qua giù. Ti ho data per scontata, però sono un povero stupido. Non lo so come si fa a far tornare un fiore. Adesso come si fa a placare il mare? Come si fa? Vorrei implorare il cielo, urlare scusa. Sono pronto a cambiare per terra, perché un posto più bello non c'è. Senza parole. Niente più rifiuti tra noi. Amore, vorrei tornare indietro, lo sai. Cambiare e ascoltare chi diceva: se la stressi le stai addosso e non la pianti, guarda che non durerà. Come si fa? Bastasse un solo gesto. Come si fa? Un pensiero, un testo, un verso per dirti mi sono perso, ma resti l'unico orizzonte per un naufrago nel mare. Terra, perché un posto più bello. gli occhi già sento la banda che suona, musica senza parole. Sarà, sarà, sarà come un canto che rimbomba, sarà, sarà, sarà primavera che ritorna. Terra, perché un posto più bello non c'era, pronto a tutto per riaverti per quanto sei bella, che l'universo intero non vuole niente, un mucchio di uova e qualche stella cadente, ma l'equilibrio che mi fa innamorare, perfetta, essenziale, non cerchi clamore, sei musica senza parole.
Eccoci ritornati a Kugin Podcast, sempre in compagnia di Giorgio. Ciao Giorgio.
Ciao.
Allora, come seconda domanda vorremmo forse capire come sono nati Friday for Future e da quanto ne fai parte, quindi insomma entrare più nel concreto.
Fridays for Future appunto è un movimento che è nato da Greta Thunberg, che penso non abbia bisogno di presentazioni, nell'agosto del 2018, poi è arrivato in Italia tra la fine del 2018 e inizio del 2019, e diciamo che ha avuto subito un impeto significativo che non ci aspettavamo. Io ne faccio parte praticamente dall'inizio, da febbraio del 2019, e ricordo che quando abbiamo comunicato i numeri alla questura per la piazza di Torino del 15 marzo 2019, il primo grande sciopero globale, io e Luca, che poi è Luca Sardo, ci diciamo ma arriveremo a 1000 persone, poi Luca era molto più pessimista di me, e comunque abbiamo comunicato circa 1000 persone, no? E alla fine ricordo quel giorno che appunto eravamo in testa al corteo e mi chiama un amico che non sapevo sarebbe venuto, e già ero sorpreso perché spesso alle manifestazioni non prende il cellulare, no? Perché c'è tanta gente, e il fatto che tendenzialmente poi non prenda significa che c'è tanta gente, quindi è positivo. Ma in quel caso poi mi arriva la chiamata e chiedo allora a questo amico dove sei, no? E lui mi dice ma no, tu dove sei? Io sono ancora in piazza, perché qui il corteo non è ancora partito, mentre noi avevamo già fatto un bel pezzo di strada, no? Quel giorno non eravamo 1000 ma eravamo 30.000 a Torino, anche di più, eravamo decine e centinaia di migliaia in tutta Italia, milioni in tutto il mondo. Non si era, mi sembra essere un po' esagerato dire che Fridays for Future è stato ed è il movimento più partecipato di sempre, però e finora è stato il movimento più presente, è presente nel più alto numero di paesi del mondo, no? Siamo arrivati a oltre 160 paesi. Diciamo che Fridays, per concludere, ha avuto una grande fortuna e una grande sfortuna, cioè nel momento in cui non era tanto strutturato e organizzato e non sapevamo bene come andare anche a livello di richieste politiche e di pressione sulla classe politica, abbiamo avuto la maggiore forza sia di partecipazione ma anche forza mediatica, perché poi la prima assemblea nazionale di Fridays è stata a Milano nell'aprile 2019, quando invece abbiamo iniziato a capire un po' chi eravamo, cosa facevamo, dove volevamo andare, e è arrivata una pandemia che nel momento di maggiore partecipazione, perché avevamo avuto quel settembre del 2019 che parliamo per la nostra città, a Torino ha avuto una partecipazione di 100.000 persone che può essere equiparata a Torino solo alla liberazione, no? A livello storico, ecco, poi in quel momento è arrivata una pandemia che per una realtà che si definisce un movimento ovviamente ha tagliato le gambe, insomma.
È vero, vero, comunque con le manifestazioni c'ero, mi ricordo, anch'io sono rimasta molto sorpresa positivamente dal grandissimo numero di persone in piazza, e questo è importante proprio ricordarlo. Ok, un attimo di momento musicale e poi continuiamo con le altre domande.
Hanno vinto le corsie preferenziali, hanno vinto le metropolitane, hanno vinto le rotonde e i ponti a quadrifoglio, alle uscite autostradali, hanno vinto i parcheggi in doppia fila, quelli multipiano vicino agli aeroporti, le tangenziali alle 8 di mattina e i centri commerciali nel fine settimana. Hanno vinto le corporazioni infiltrate nei consigli comunali, i loschi affari dei palazzinari, gli alveari umani e le case popolari, i
bed and breakfast affittati agli studenti americani. Hanno vinto i super artici a 3.000 euro al mese. Le puttane lungo i viali, sulle strade con solari. Hanno vinto i pendolari. Ma ha perso la città, ha perso un sogno. Abbiamo perso il fiato per parlarci. Ha perso la città, ha perso la comunità. Abbiamo perso la voglia di aiutarci. Dei negozi, le insegne luminose sui tetti dei palazzi, le luci lampeggianti dei semafori di notte, i bar che aprono alle sette. Hanno vinto i ristoranti giapponesi che poi sono cinesi, anche se il cibo è giapponese. I locali modaioli frequentati solamente da bellezze tutte uguali. Le montagne di immondizia, gli orizzonti verticali, le giornate a targhe alterne, le polveri sottili. Hanno vinto le filiali delle banche, hanno perso i calzolai. E ha perso la città, ha perso un sogno. Abbiamo perso il fiato per parlarci. Ha perso la città, ha perso la comunità. Abbiamo perso la voglia di aiutarci.
Siamo di nuovo qui nella puntata di Cooking Podcast, sempre con Giorgio Brizio, sempre ciao Giorgio.
Ciao, eccoci.
Allora, direi che possiamo passare alla terza domanda, forse un po' più complessa, ma ha un grande significato. Al momento siamo in un'era dove i problemi e le successive informazioni sono caratterizzate da un periodo di vita molto molto breve, nel senso che leggiamo la notizia e poi nel giro di una settimana scompare. E abbiamo poi difficoltà a trovarne informazioni. L'impressione mia, dal mio punto di vista, è che il movimento di Friday for Future stia cercando di andare un po' più a fondo di ogni problematica, cercando anche di analizzarla con più tempo, con più concretezza. Tu cosa ne pensi?
Beh, intanto abbiamo abbiamo dei media mainstream che non raccontano questa crisi come dovrebbero fare, per diversi motivi in Italia, ma in molti paesi europei, perché sono spesso o nelle mani o influenzati da realtà che non spingono per il cambiamento. Banalmente, a Torino, il giornale per cui scrivo, anche che è La Stampa, fa parte del gruppo Gedi, di cui fanno parte Repubblica, L'Espresso fino a poco tempo fa, Radio Capital, Radio DJ, Il Corriere del Mezzogiorno, tantissime altre testate del nostro paese, e il gruppo Gedi fa capo a FCA, a Fiat e alla famiglia Agnelli. Quindi, per esempio, da sempre, da quando sono artista di Fridays, vedere qualcosa sulla mobilità sostenibile sui giornali del gruppo Gedi è più difficile. Oppure, d'altra parte, abbiamo una serie di giornali che sono super iperfinanziati da Eni, no? Pensiamo al Corriere, che Eni è l'eccellenza italiana di devastazione ambientale dal delta del Niger fino alla Basilicata. Quindi è anche difficile, ovviamente, che delle testate che hanno a livello di proprietà degli interessi dietro raccontino le cose come stanno, semplicemente. Questo per fortuna sta cambiando. Greenpeace però nel suo ultimo report ci dice che meno del 4% delle notizie tra le testate, i blog online, i telegiornali sono dedicate alla questione climatica, e lo vediamo anche con quello che sta succedendo recentemente. C'è stata qualche settimana fa questa grande alluvione, no, in Emilia Romagna, e ancora tantissimo si parla di maltempo. E il maltempo non è crisi climatica, e c'è una bella differenza. La differenza consiste nel fatto che il maltempo, succede, capita e basta, no? Peccato, è andata così. Invece il maltempo non ha dei responsabili, mentre la crisi climatica, anche se questi responsabili non è così facile individuarli per l'opinione pubblica non del settore. Ma la crisi climatica ha dei chiari responsabili, che sono le aziende dei combustibili fossili, che sono le aziende della produzione di cibo animale soprattutto, che sono le aziende della moda, del fast fashion, che sono tutti quei governi, tutte quelle banche che ogni anno decidono di investire nel collasso climatico e per esempio l'Italia con SACE, che è controllata dal Ministero del Tesoro delle Finanze, nell'ultimo biennio ha investito 41 miliardi di euro in combustibili fossili e 4,7 miliardi in rinnovabili. Quindi la crisi climatica non è solo come dire, lo strumento della crisi climatica non è solo finanziario e tecnologico, tecnocratico, ma lo è anche, quindi spostare il flusso di denaro che va in qualche modo a finanziarla è una delle strade che dobbiamo percorrere. Tu parlavi di profondità, ovviamente la ricerca della profondità e della complessità è un qualcosa che cerchiamo di percorrere, ma che ti obbliga anche in qualche modo a percorrere la crisi climatica, che è un tema così ampio e sfaccettato, e proprio per cercare di dare un luogo a questa profondità, diciamo una cosa spero bella, perché a Torino stiamo per aprire la prima sede di Fridays for Future in Italia e si chiamerà Contichi, che non so se abbiamo tempo di spiegare perché si chiamerà insomma proprio così, e si troverà in Banchiglietta. La inauguriamo fra poco, il 9, il 10 e l'11 di giugno, e speriamo sia e diventi un luogo di aggregazione, uno spazio collettivo in cui tante persone e tante realtà che finora si sono sentite apolidi possono trovare una casa.
Giusto, molto molto bello il passaggio finale del trovare una casa. Direi che facciamo l'ultimo momento musicale e poi torniamo con l'ultima domanda. TV is a comic strip to an impending apocalypse. Under the shadow of Donald's quiff, things are kicking off like an FA Cup final. And on what a march from A to B, a stick for a banner SWP, gets spoken to by celebrity, then ignored by the news that evening. What? I'm losing my grip on the internet clicking. The earth is wrong and the right is stealing. The money is fueling, the chainsaws are laughing at trees that are falling on lives that are leaving on trucks that are muttering. Petrol is leaking and seeds that are rising on cities that are climbing for air that is sickening. Crowds are demanding a change that is coming to future is turning to history's freestyling. Now is restyling, here is transforming. This is now calling, everybody knows what time it is. Not you then who, so let's fucking do this. One, two, three. Don't watch the news, be the news. 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 Don't wait for the movement. Move!
To the belly of the beast, chained to the gates of the goblin bankers, dancing outside courthouses, flash mobs and stage invasion, strikes, lock-ons, occupations, walkouts, stand-up, sit-down, squats, got the workout session for the insurrection, corporate lobbies shutting them down, energy companies shutting them down, the Daily Mail shutting them down, shutting them down, shutting them down, Foxton's shutting them down, tax havens shutting them down, Duck Islands shutting them down, shutting them down, shutting them down, arms fairs shutting them down, detention centers shutting them down, financial districts shutting them down, shutting them down, shutting them down, the garage door shutting them down, the bread bin shutting them down, Gary Barlow shutting them down, shutting them down, shutting them down. Don't watch the news, be the news. 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 Don't wait for the movement.
Siamo sempre qui a Kugin Podcast in compagnia di Giorgio dei Friday for Future. Direi che l'ultima domanda è quella che è più per me è importante ricordarla proprio anche negli spazi in cui ci troviamo, all'interno di un'università, al Politecnico di Torino, dove c'è sia il personale docente, tecnico amministrativo, ricercatori, ricercatrici, ma anche la componente studentesca. E la mia domanda è: cosa significa fare attivismo oggi e come bisogna cercare di promuoverlo, specialmente nei contesti giovanili come appunto questo in cui ci troviamo oggi? E poi, se alla fine ci vuoi dire un libro o un documentario che puoi suggerire a chi ci ascolta.
Beh, intanto attivismo è una parola bellissima perché indica il semplice fatto di essere attivi su un tema, su un fronte che come dire, non è preimpostato, che si può anche individuare in base a quelle che sono le proprie passioni, i propri interessi, e non c'è un modo giusto di fare attivismo. E quindi la cosa che si dice innanzitutto quando magari si parla con ragazzi e ragazze è che appunto ognuno può trovare il suo modo, la sua strada per poterlo fare, e io tendo a invitare le persone che mi ascoltano, con cui parlo, e con l'invito a dubitare di coloro che soprattutto sui social sono e si propinano come dei tuttologi e propinano le proprie visioni come verità assolute, no? Perché in questo mondo così complesso, forse appunto al di là dell'origine antropica della crisi climatica, di verità assolute ce ne sono molte poche, e anche queste si possono comunque in qualche modo opinare. Al di là di questo, dire una cosa un po' brutta e anche un po' brutale, ma io non faccio attivismo perché credo sia giusto, io faccio attivismo perché mi piace un casino. Poi spero di avere la fortuna di fare qualcosa che mi piace e che allo stesso tempo riesce a fare del bene, ma finché l'attivismo verrà visto come qualcosa da nerd, come qualcosa per persone che stanno tutto il giorno alla scrivania, ecco, l'attivismo non sarà mai partecipato, desiderabile, inclusivo. E invece dobbiamo e abbiamo la necessità forte che diventi inclusivo, perché l'unico modo in cui si sono sempre cambiate le cose nella storia è stato quando ci sono state delle grandi masse o delle, come dire, un grande numero di persone che spingeva e assieme credeva in un cambiamento. Quindi Fridays for Future è partito con delle piccole cose, no? All'inizio facevamo parlavamo tanto di raccolta differenziata, facevamo le gare di raccolta di rifiuti, le trash challenge, ci occupavamo di mozziconi di sigaretta, di bottigliette di plastica, e poi abbiamo fatto un po' un salto di qualità, lo definirei così, non, senza nulla togliere a tutte quelle realtà che invece si occupano tuttora di raccogliere mozziconi, pulire le spiagge, eccetera eccetera. E ovviamente bisogna sempre un po' distinguere quelle che sono le grandi problematiche ambientali dalla crisi climatica, che è un qualcosa di più specifico e che meno ha a che fare appunto con i mozziconi di sigaretta e la plastica. Ci sono tipi di inquinamento e di inquinanti fondamentalmente diverso, ma non voglio fare un pippot su questo. Quello che voglio dire è che ci sono delle azioni più impattanti che possiamo fare. La prima può essere muoversi in modo più sostenibile. Io ho fatto questa scelta 4 anni fa, molto divertente, di non volare all'interno dell'Unione Europea e di non volare quando riesco. Quindi fra poco tornerò in Turchia a Istanbul, ci andrò in aereo perché non ho il tempo in questo momento di andarci in pullman e treno, ma l'ultima volta che sono tornato a Istanbul, dove ho fatto l'Erasmus, sono tornato appunto in pullman, e questo non mi fa viaggiare meno, anzi mi fa viaggiare forse di più e avere più cognizione del viaggio che faccio. Un'altra cosa che si può fare moltissimo è quella legata per esempio appunto alla fast fashion, alla moda, no? E questo è un tema su cui io cerco di spingere molto, pur non sapendo in un tubo, perché ci sono un sacco di realtà, di pagine social che si possono seguire, di persone che fanno upcycling, che si occupano di vintage, che utilizzano per esempio fondi di magazzino per ricreare dei capi di alta qualità, e su cui ragazzi e ragazze si possono un sacco appassionare. E per concludere, credo che abbiamo capito in questi anni che l'azione individuale più impattante, più importante che i singoli possono fare è semplicemente quella di essere meno individui e quella di navigare assieme lungo un'unica rotta di creazione di cambiamento. Bene, arrivo ai consigli. Mi hai spezzato un pochino dicendo poco fa perché non ci ho pensato. Allora, visto che abbiamo parlato di diversi movimenti, consiglio un documentario molto critico anche soprattutto su Extinction Rebellion. Il documentario si chiama Ribellione, e che fa vedere anche un po' le sfaccettature di cosa vuol dire fare attivismo climatico. Lo dico perché sono anche un po' influenzato dal fatto che sono tornato poco fa da questo grande evento di Extinction Rebellion, The Big One, a Londra, che ha, come dire, monopolizzato la città per fortuna per qualche giorno. E come invece consiglio di lettura cito un libro che non cita nessuno, ma proprio per far vedere o meglio adesso non vorrei come dire intristire l'autore, ma lo sento citare veramente poco, per far capire come il clima tocchi tantissimi temi. Il libro si chiama Sex and the Climate, quindi il sesso e il clima, è di Stefano Caserini, edito per People, e racconta che impatti ha la crisi climatica sulle relazioni e sul sesso in particolare.
Ottimo, grazie mille Giorgio, veramente è stata per me una piacevole chiacchierata. E per chi ci ascolta, andate a conoscere le attività e cosa fa il movimento, e andate a visitare la nuova sede.
Esatto, non a visitarla però, non come turisti, venite a parteciparla. Adesso abbiamo finito poco fa di dare il bianco, quindi questa cosa non ve la facciamo più fare, ma ci sono tante cose che si possono fare, sia pratiche che invece un po' più come dire intellettuali. E sì, abbiamo bisogno di tanta mano. Noi diciamo sempre all'Extinction Rebellion: everyone is welcome, everyone is needed. Quindi riassunto, dagli è forte.
Va benissimo, grazie Giorgio.
Grazie a voi.
A presto.